Apriamo il capitolo tecnologia, andiamo a parlare di intelligenza artificiale e scienze forensi e quindi dell'impatto che sta avendo e delle possibili traiettorie che stanno imprimendo le tecnologie di intelligenza artificiale su quel settore che si occupa di produrre la cosiddetta prova scientifica da portare in sede processuale. Non parliamo quindi di sorveglianza, che è una disciplina, una modalità che ha spesso una funzione preventiva, disciplinante, anche se in molti casi le pratiche e le tecnologie si sovrappongono tra ambito sorvegliante e ambito forense. Basti pensare al riconoscimento facciale, che può essere operato sia con funzioni di sorveglianza individuale o di massa, sia in ambito forense per stabilire la responsabilità di un individuo. Ma diciamo che cerchiamo di concentrarci appunto sulle applicazioni di intelligenza artificiale funzionali all'accertamento di un reato e alla produzione di prove. Un ambito, quello delle scienze forensi, che si muove tra settori molto diversi tra di loro, che spaziano dalla dattiloscopia, dal rilevamento di impronte digitali, alla balistica, alla genetica, all'estrazione di dati o alla ricostruzione di cosiddetti cyber crimes, quindi parliamo di digital forensics. Partirei da una prima considerazione, ovvero ricordare come sia sempre da tenere bene a mente il processo di tracimazione di tecnologie da un ambito all'altro, di come un utilizzo potenzialmente accettabile o quantomeno positivo in un settore ne possa produrre uno terrificante in un altro, ma anche nello specifico delle scienze forensi, della normalizzazione in ambito civile di pratiche mutuate dal settore repressivo. Pensiamo alla schedatura biometrica di massa con la raccolta di impronte digitali e di foto digitalizzate per i normali, nuovi normali documenti d'identità. Un'altra considerazione riguarda anche in questo caso il ruolo delle aziende, come spesso avviene per il settore sorvegliante e in generale repressivo, così come per Axon con i taser e le bodycam o con Amazon e i suoi sistemi di videosorveglianza per i quartieri residenziali americani o con Thales con i suoi sistemi di identità biometrica. Anche nel settore delle tecnologie forensi la spinta trasformativa e quindi la capacità di plasmare, di conferire forma alla realtà viene operata da aziende che si muovono tra innovazione e lobbying, e si muovono in una dimensione molto meno visibile, diciamo ancora meno visibile del settore repressivo sorvegliante. Pensiamo a colossi del settore come Foster & Freeman, azienda leader nelle tecnologie forensi, soprattutto per le analisi dattiloscopiche, o come vedremo aziende del settore nanobiotech, aziende attive nel campo della genetica che cercano di occupare nicchie di mercato nel settore forense dandogli una forma. Aziende appunto meno visibili, un settore meno visibile perché circoscritto ai laboratori in questa fase. Diciamo che all'interno della forma mentale del capitalismo tutto deve essere un bacino da cui estrarre profitto, quindi le aziende ci provano e nel farlo poi danno forma al nostro apparato sanzionatorio. Uno dei campi forse da osservare con maggiore attenzione è quello che riguarda la genetica. Da un lato perché l'intelligenza artificiale, soprattutto il machine learning, sta svolgendo un ruolo importante, per esempio nell'isolamento di profili genetici a partire da campioni di DNA multipli, e tutto quello che possiamo immaginare anche riguardi la statistica, il riscontro di ricorrenze e via dicendo. Ma anche per settori sperimentali come la fenotipizzazione a partire da dati genetici, quindi cercare di attribuire caratteristiche fisiche a partire dai profili genetici ricavati dai campioni di DNA ritrovati sulla scena del crimine. aziende come Parabon Nanolabs e più recentemente anche l'israeliana CoreSight propongono di identificare tratti che caratterizzano l'aspetto di una persona, quindi colore degli occhi, carnagione, altezza, se ha le lentiggini e via dicendo, a partire dal campione di DNA fornito loro dalle forze dell'ordine, arrivando addirittura a fornire degli identikit tridimensionali realizzati digitalmente. Peccato che oltretutto, oltre al fatto che tanti elementi possono influire sull'evoluzione corporea di una persona, provate a immaginare la differenza banalissima tra lo stesso volto approssimato con capelli lunghi o rasato a zero, con 10 kg di differenza, con 5 cm di altezza di differenza, tutti elementi sui quali intervengono ad esempio non solo le scelte estetiche ma anche le condotte alimentari, le malattie, e non certo semplicemente il DNA rinvenuto e campionato. Quindi un contesto di approssimazione e di rischio di errori che possono poi di fatto mettere a rischio la vita di una persona, tutto questo si somma a un contesto già abbastanza scivoloso in termini di vulnerabilità e tra l'altro iper rappresentazione di alcuni pezzi di popolazione all'interno dei database che contengono i profili da riscontrare, su cui effettuare un matching, un riscontro. Pensiamo anche solo ai profili contenuti in generale nei database repressivi. In caso di riscontri parziali, in caso di traccia genetica di scarsa qualità, per esempio quella che si sta utilizzando sempre di più del cosiddetto touch DNA, del DNA da contatto, il rischio di imputazione risulta evidentemente molto più elevato tra coloro il cui profilo genetico è già incluso nei database dell'apparato repressivo. Stessa cosa che avviene con il riconoscimento facciale: la presenza di un volto in un set di dati ovviamente aumenta il rischio di falsi positivi o di percentuali più elevate di compatibilità per quei segmenti di popolazione campionati, profilati all'interno di questi set di dati. Ma appunto tutto si fa ancora più assurdo quando si fondono fenotipizzazione, quindi produzione di volti e di identikit tridimensionali a partire da campioni di DNA e riconoscimento facciale, come in una storia di cui vi leggo qualche estratto. Nel 2017 gli investigatori che lavoravano su un caso irrisolto presso il Dipartimento di Polizia del Distretto del Parco Regionale di East Bay ebbero un'idea per affrontare un caso di violenza sessuale e omicidio avvenuto nel 1990. Quasi 30 anni dopo, il Dipartimento inviò le informazioni genetiche raccolte sulla scena del crimine alla Parabon Nano Labs, una società che afferma di poter trasformare il DNA in un volto. Parabon Nano Labs analizzò il DNA del sospetto attraverso il suo modello di apprendimento automatico proprietario, quindi l'ennesimo algoritmo non analizzabile all'interno di quelli appunto dell'armamentario della repressione biometrica. Ben presto il laboratorio fornì al Dipartimento di Polizia qualcosa che gli investigatori non avevano mai visto prima: il volto di un potenziale sospettato generato utilizzando solo le prove genetiche della scena del crimine. L'immagine prodotta da Parabon Nano Labs, chiamata Snapshot Phenotype Report, non era una fotografia, era un rendering tridimensionale, una rappresentazione di come l'algoritmo dell'azienda prevedeva che una persona potesse apparire dati gli attributi genetici trovati nel campione di DNA. Il volto dell'assassino era maschile, aveva la pelle chiara, occhi e capelli castani, senza lentiggini e sopracciglia folte. Un artista forense impiegato dall'azienda ha applicato con Photoshop un taglio di capelli anonimo e gli ha fatto dei baffi, un'aggiunta artistica basata sulla descrizione di un testimone e non sul campione del DNA. In una controversa decisione del 2017, il Dipartimento di Polizia pubblicò online il volto ottenuto nel tentativo di sollecitare riscontri da parte del pubblico. Poi, nel 2020, uno degli investigatori fece qualcosa di ancora peggio. nonché una violazione degli stessi termini di servizio di Parabon Nano Labs, ovvero chiese di far analizzare questa immagine renderizzata, questa immagine tridimensionale digitale, attraverso un software di riconoscimento facciale. Ecco, provate a immaginare quanti sospetti potrebbero emergere da un'immagine digitale con un paio di caratteristiche generiche, di caratteristiche assolutamente ipotizzate, nel senso si costruisce un rendering tridimensionale di un volto con delle caratteristiche generiche e si dà in pasto un software di riconoscimento facciale. Chissà quanti profili emergono. Questa azienda, tuttavia, al netto di questi episodi estremi, lavora proprio in questa direzione per rendere sempre più credibile la sua produzione di volti digitalmente generati a partire dal DNA. Vi leggo della sua genesi. Parabon Nanolabs, fondata nel 2008, si concentra principalmente sui servizi di genealogia genetica forense per le forze dell'ordine, un processo che prevede il confronto dei dati del DNA con i profili nei database genealogici per individuare potenziali sospetti o vittime. Nel 2012 la società ha ricevuto un finanziamento dal Defense Threat Reduction Agency del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, quindi l'Agenzia per la Riduzione della Minaccia del Ministero della Difesa, per esplorare la fenotipizzazione del DNA, prevedendo l'aspetto di una persona basandosi solo appunto sul suo campione genetico. Secondo un articolo pubblicato su Nature del 2020, il Dipartimento della Difesa statunitense era inizialmente interessato a sviluppare una tecnologia di fenotipizzazione per ricreare i volti delle persone che realizzavano ordigni esplosivi improvvisati, quindi negli scenari medio orientali o afghani, utilizzando tracce di DNA lasciate sui frammenti della bomba. Parabon vinse il finanziamento anche per il suo utilizzo ai tempi innovativo del machine learning. Ellen Greytuck, direttrice della bioinformatica presso Parabon Nanolabs, afferma che l'azienda utilizza l'apprendimento automatico per costruire modelli predittivi per ogni parte del viso. I modelli vengono addestrati sui dati genetici di oltre 1000 volontari e abbinati alle scansioni tridimensionali dei loro volti. Ogni volto scansionato, dice questa direttrice, ha 21.000 fenotipi, tratti fisici osservabili, che i loro modelli analizzano per capire come parti di un campione di DNA influenzino l'aspetto di un volto. Parabon Nanolabs afferma che può prevedere con sicurezza il colore dei capelli, degli occhi, della pelle di una persona, insieme alla quantità di lentiggini che ha e la forma generale del viso. Questi fenotipi costituiscono la base dei rendering tridimensionali dei volti che l'azienda genera per le forze dell'ordine. I metodi di Parabon Nanolabs non sono stati sottoposti a revisione paritaria, quindi a revisione da parte di una comunità scientifica, e gli scienziati sono in generale scettici su quanto sia fattibile anche prevedere la forma del viso. La direttrice del Dipartimento di Bioinformatica di Parabon Nanolabs sostiene che le previsioni sui volti dell'azienda siano qualcosa di più simile alla descrizione di un sospetto che non alla replica esatta del suo volto. Quello che stiamo prevedendo è più simile a, dato il sesso e l'ascendenza di questa persona, avrà gli occhi più larghi della media. Non è possibile ottenere identificazioni individuali da questi dati, però intanto producono rendering tridimensionali. Il fatto che gli investigatori delle forze dell'ordine prendano in considerazione l'utilizzo di queste previsioni insieme al riconoscimento facciale testimonia una generale mancanza di controllo sugli strumenti investigativi. Non esistono regole federali che limitino i tipi di immagini che la polizia può utilizzare con il software di riconoscimento facciale, e spetta sia ai dipartimenti che al fornitore delle tecnologie di riconoscimento facciale implementare e fare rispettare delle misure di salvaguardia. Non ci resta che affidarci alla loro lucidità. Secondo un rapporto pubblicato a settembre 2023 dal Government Accountability Office degli Stati Uniti, solo il 5% dei 196 agenti dell'FBI che hanno accesso alla tecnologia di riconoscimento facciale hanno completato la formazione su come utilizzare correttamente gli strumenti. Un altro elemento rassicurante. Il rapporto rileva che l'agenzia non dispone inoltre di politiche interne per il riconoscimento facciale che salvaguardino rispetto agli abusi della privacy e delle libertà civili. È un messaggio appena arrivato al 346-6673-263, ci dice acutamente Lombroso 2.0. Sì, diciamo che Lombroso 2.0 riguarda anche tutta la sociobiocriminologia, forse ancora di più perché è una disciplina che cerca di in qualche modo far ricadere le condotte individuali su inclinazioni che sarebbero contenute all'interno dell'espressione genica degli individui. Comunque sì, diciamo che il paradigma lombrosiano prosegue e si evolve. Passiamo a un altro settore per concludere, e passiamo al settore del digital forensics, quindi delle discipline e metodologie forensi in ambito digitale, settore che spazia dall'estrazione di dati alla decrittazione, al conferimento di elementi probatori in ambito processuale. Se un processo non puoi portare dei bit, ma le prove non devono essere compromesse per essere ammissibili, anche se per esempio, come possiamo ben osservare con la questione dei Trojan in Italia, le perquisizioni digitali non devono rispondere a criteri particolarmente stringenti di ammissibilità, né tantomeno ad alcun profilo etico rispetto a quali dati rastrellare e quali no. Però diciamo che una elemento importante su cui stanno venendo dirottati anche diversi fondi europei con i programmi Horizon 2020, Horizon EU, riguardano proprio il conferimento di elementi probatori digitali in ambito processuale. In tutto questo scenario, l'intelligenza artificiale sta ovviamente progressivamente svolgendo un ruolo che potrebbe rappresentare un modello, diciamo un paradigma più esteso della relazione tra repressione e territorio. Per esempio, una metafora interessante in cui mi sono recentemente imbattuto, che mi è capitato di ascoltare in un intervento sulla rilevanza dell'intelligenza artificiale nella ricerca di prove digitali, è quella, la metafora del detective e della lente di ingrandimento. Come può un detective setacciare il territorio di un'intera città con una lente di ingrandimento? Quindi la lente è lo strumento di analisi e la città è il cumulo di dati da analizzare. Tutto questo per affermare come ovviamente l'intelligenza artificiale sia quello strumento fondamentale per analizzare bacini enormi di dati. Tutti i processi di automazione che appunto richiederebbero migliaia se non milioni di dipendenti umani per svolgere lo stesso ruolo di algoritmi. Quello che è particolarmente interessante, quello diciamo su cui può essere interessante riflettere, è come questo modello di relazione tra strumenti di analisi e scala dei dati da analizzare possa estendersi in questa continua oscillazione tra mondo materiale e mondo digitale. E quindi ritorna la metafora del detective e della sua lente di ingrandimento con cui come fa a setacciare tutta la città, ma in qualche modo ribaltata. Può un detective setacciare un'intera città con una tecnologia basata su intelligenza artificiale? Nella versione originale di questa metafora, la mole di dati viene rappresentata come territorio. Progressivamente nella realtà il territorio viene trasformato in una mole di dati. Un altro elemento per concludere riguarda la prova scientifica. Stiamo parlando di tecnologie forensi, quindi di discipline funzionali a produrre delle prove scientifiche in ambito processuale che siano consentite, giustificate, legittimate da una serie di bibliografie di riferimento, eccetera. Ecco, ma più in generale la centralità della prova scientifica, il mondo della certezza scientifica, talvolta anche il mondo della fuffa, perché mi ricordo qualche anno fa c'era uno scienziato che pretendeva di utilizzare il riconoscimento delle cuciture dei jeans come elemento univoco per identificare, tra l'altro dai filmati, per identificare una persona. Ecco, sicuramente tutto questo contesto, tutti questi interventi stanno trasformando il processo in un campo all'interno del quale si può osservare una certa obsolescenza dell'umano, fino ad arrivare magari a un giudice algoritmico al quale dare in pasto i dati dell'accusa, le controtesi della difesa e come output ottenere una sentenza. Ma anche un contesto all'interno del quale questa presunta neutralità della tecnica si scontra con un altro aspetto invece molto più antico e consolidato, ovvero la simmetria di risorse dei soggetti in campo, la simmetria tra le risorse dell'imputato e della difesa che si devono confrontare con le enormi risorse dell'apparato tecnorepressivo.